Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il nostro programma Un sacerdote risponde. La domanda di quest'oggi è un messaggio che è stato lasciato nella nostra segreteria in cui si chiede al sacerdote una spiegazione e maggiori informazioni sulle sante messe gregoriane. Quindi lasciamo la parola a Padre Maurizio. E a tutti auguriamo un santo ascolto. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e ben trovati in questo nostro appuntamento settimanale con le vostre domande. Il mese di novembre, nella tradizione liturgica cattolica, è segnato da una particolare attenzione alla memoria dei defunti e alla preghiera di suffragio. Vediamo infatti che l'inizio del mese è caratterizzato da due celebrazioni di grande rilievo. La prima è la solennità di tutti i santi e successivamente il 2 novembre la commemorazione di tutti i fedeli defunti. Queste ricorrenze affondano le radici nella dottrina della comunione dei santi e nella fede nella vita eterna, come noi professiamo nel Credo. Credo la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. E quindi fin dai primi secoli la Chiesa ha sempre creduto ed insegnato che la morte non spezza i vincoli di carità che uniscono i membri del corpo di Cristo. Da questa convinzione nasce la pratica del suffragio per i defunti, cioè l'offerta di pregare, offrire opere di carità ed in particolare offrire il sacrificio eucaristico per coloro che, morti in grazia di Dio, necessitano di una purificazione prima di entrare nella visione beatifica. E lo ricordiamo bene, per poter usufruire di queste opere di suffragio, è necessario che si muoia in grazia di Dio, perché chi muore in peccato mortale, lo ricordiamo, non può accedere alla visione beatifica, neanche dopo una purificazione. Ma chi muore in peccato mortale, la Chiesa insegna che va all'inferno. E questo dobbiamo ricordarlo perché purtroppo oggi ci troviamo dinanzi a tanti errori riguardo a questo punto. E dobbiamo ritornare invece alla fede cattolica, credere a ciò che la tradizione ci ha tramandato e i padri ci hanno insegnato. Infatti, il Concilio di Firenze ed il Concilio di Trento fondano nella Sacra Scrittura tutta la dottrina sul purgatorio, cioè quello stato in cui l'anima si trova per poter essere purificata. In questo contesto poi noi collocheremo la prassi delle messe gregoriane, che sono una forma particolare di suffragio che consiste nella celebrazione di 30 messe consecutive per un solo defunto. Intanto adesso andiamo ai fondamenti dottrinali della dottrina cattolica sul suffragio per i defunti. Ecco, questa dottrina si basa nella fede, nella comunione dei santi, come abbiamo visto, e nella certezza che la morte non interrompe i vincoli di carità. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 1030 e 1032, afferma che coloro che muoiono in grazia di Dio, ma non sono ancora perfettamente purificati, sono sottoposti ad una purificazione finale, che la Chiesa definisce purgatorio, ma come dicevamo, non inventato dalla Chiesa, ma è il termine con cui la Chiesa lo chiama, purgatorio, proprio che deriva proprio da questa purgazione, cioè purificazione. E il purgatorio è necessario per ottenere la santità indispensabile alla visione beatifica. Questa purificazione poi è distinta, come dicevamo già prima, dalle pene eterne dei dannati. Allora, noi nel purgatorio e nell'inferno troviamo due segni. Uno è quello della giustizia di Dio, ma anche della misericordia di Dio. Queste due cose, ricordiamolo bene, non possono essere separate. Non si può parlare di Dio giusto senza la misericordia, ma dall'altra parte non possiamo parlare di Dio misericordioso senza la sua giustizia. Non sarebbe questa la verità. Non sarebbe il vero Dio. Allora, Dio è giusto. È giusto perché? Perché dà ad ognuno il suo. Cioè ognuno di noi riceverà la giusta retribuzione per le opere che avrà compiuto qui sulla terra. Quindi non dobbiamo avere la sicurezza della nostra salvezza, ma dobbiamo sempre pregare il Signore che possa usare con noi la misericordia, che possa purificarci già su questa terra. Tuttavia c'è il purgatorio per finire questa purificazione. Il fondamento biblico della dottrina riguardante il suffragio dei defunti noi lo troviamo nel secondo libro dei Maccabei, nel quale si legge che Giuda Maccabeo fece offrire un sacrificio espiatorio per i caduti durante la guerra, quando Giuda Maccabeo combatteva contro il re Antioco IV Epifane. E in questa occasione Giuda fece offrire un sacrificio espiatorio perché fossero assolti dal peccato. E questo attesta la possibilità di avere una purificazione dopo la morte. Poi ancora San Paolo nella prima lettera ai Corinzi parla di una salvezza come attraverso il fuoco, mentre San Matteo nel suo Vangelo allude a peccati che non saranno perdonati né in questo secolo né in quello futuro, implicando la possibilità di remissione dopo la morte. Questi testi dobbiamo leggerli alla luce della tradizione, che hanno condotto la Chiesa a definire dogmaticamente il purgatorio, come ricordavamo prima, il Concilio di Firenze e il Concilio di Trento hanno ribadito questa verità. E quindi non si può oggi non affermare che il purgatorio non esiste o che è un'invenzione della Chiesa. Trento, in particolare nella sessione 25esima, ordina ai pastori di insegnare questa dottrina sul purgatorio, evitando curiosità inutili e superstizioni, ma raccomandando con forza la pratica dei suffragi. Allora, la messa, in quanto rappresentazione e ripresentazione sacramentale del sacrificio di Cristo, possiede un valore propiziatorio unico, che giova non solo ai vivi, ma anche ai defunti. Allora, da questa prospettiva, il suffragio diviene un'espressione concreta della carità cristiana e quindi della fede nella comunione dei santi. In tale contesto, dunque, noi inseriamo la pratica delle messe gregoriane, che approfondiremo nei punti successivi. Ora invece continuiamo per quanto riguarda il suffragio. La pratica del suffragio per i defunti è una costante nella vita della Chiesa. Nei primi secoli, abbiamo delle testimonianze liturgiche e patristiche che attestano questa consuetudine di pregare per i defunti durante la celebrazione eucaristica. E Sant'Agostino, ad esempio, ricorda che non si deve dubitare che i suffragi della Chiesa, il sacrificio salutare e le elemosine giovino ai defunti. Allora questa convinzione si è consolidata nel corso dei secoli, trovando poi espressione nelle commemorazioni liturgiche, nelle indulgenze e nelle opere di misericordia spirituale. E tra tutte queste forme di suffragio, quella, diciamo che è all'apice di tutte, perché come abbiamo visto, ci porta al sacrificio della croce, è la Santa Messa. Ecco, la Santa Messa in questo contesto di suffragio occupa il posto centrale. Perché? Perché il sacrificio di Cristo, che viene reso presente in modo sacramentale nella celebrazione della Santa Messa, possiede un valore propiziatorio incomparabile, poiché è il sacrificio di Dio stesso. E quindi il suo sacrificio non può essere un sacrificio limitato, ma può avere dei benefici illimitati. Sono limitati non in quanto sacrificio di Dio, di Cristo, ma in quanto ad offrirlo è l'uomo. E quindi il limite lo mettiamo noi, ma non Dio. Senza entrare, diciamo, adesso sul discorso liturgico-sacramentale della Santa Messa, torniamo a questo valore propiziatorio. E anche qui il Concilio di Trento, nella sessione 22esima, afferma che il santo sacrificio della Messa giova non solo ai vivi, ma anche ai defunti per la remissione delle pene. Ricordiamo allora i defunti che sono morti in grazia di Dio. Per questo motivo la Chiesa ha sempre raccomandato la celebrazione di messe per i defunti come atto di fede e di carità. Accanto alla messa, poi, la tradizione aveva sviluppato altre forme di suffragio, quindi le elemosine, le opere di penitenza, le indulgenze applicate ai defunti. Per questo, durante il mese di novembre, la Chiesa ci esorta ad offrire non soltanto sante messe per i defunti, ma anche opere spirituali a favore dei defunti. Infatti, dal primo novembre fino per tutta l'ottava dei defunti, c'è la possibilità di lucrare ogni giorno un'indulgenza per i defunti. E questo anche è importante. Pensiamo ai santi. A quante anime del purgatorio potevano liberare attraverso la loro santità, ma attraverso le loro opere, ecco, le opere che loro compivano. Queste pratiche non sono soltanto gesti devozionali, ma sono partecipazione reale alla comunione dei santi e ci aiutano a cooperare alla giustizia e alla misericordia di Dio. Ed ora quindi passiamo a spiegare che cosa sono le messe gregoriane. La prassi delle messe gregoriane affonda le sue radici nella testimonianza di San Gregorio Magno e per questo prendono il nome di gregoriane da San Gregorio Magno, che è stato uno dei più grandi pontefici della Chiesa ed anche dottore. Nel suo libro quarto dei dialoghi, Gregorio narra un episodio che divenne emblematico di esempio per la pietà cristiana. Il caso del monaco giusto. Questo monaco, dopo aver commesso una colpa legata alla proprietà di denaro, morì e fu sepolto fuori dal cimitero monastico, secondo la disciplina penitenziale dell'epoca. Tuttavia, il suo confratello copioso ebbe una visione in cui Giusto implorava aiuto per essere liberato dalle pene che soffriva dopo la morte. Quindi questo giusto, nonostante la colpa, si era pentito ed era morto, seppur non ancora purificato, ma in grazia di Dio. E quindi stava soffrendo le pene nel purgatorio. Allora Gregorio, mosso da carità e senso di giustizia, ordinò che per 30 giorni consecutivi fosse celebrato il santo sacrificio della messa in suffragio dell'anima di giusto. Al termine di questo periodo, il monaco apparve nuovamente, annunciando la sua liberazione. Questo racconto, che è stato riportato nei dialoghi, è un testo che ci deve far riflettere su questa necessità di suffragio, ma innanzitutto sul valore propiziatorio che possiede la messa. E questo valore è reale ed è capace di giovare alle anime che necessitano purificazione. E come vediamo da questo racconto, queste 30 messe celebrate una di seguito all'altra ha un valore propiziatorio ancora più elevato. E da questo episodio nacque la consuetudine del cosiddetto tricenario gregoriano, cioè la celebrazione di 30 messe consecutive per un defunto. E adesso arriviamo anche al numero 30. Innanzitutto, San Gregorio dice di celebrare 30 messe, ma questo numero ha anche un valore che si fonda sulla tradizione cristiana. Infatti richiama la tradizione del lutto di 30 giorni presente nell'antico costume romano e cristiano, che è un segno di completezza e di perseveranza nella preghiera. Poi nella Bibbia noi troviamo il lutto che venne fatto per Aronne durante 30 giorni. Questo lo vediamo nel libro dei Numeri. E quindi il trigesimo era considerato il termine del periodo di suffragio. E allora San Gregorio probabilmente si rifà a questi numeri, si rifà a questa tradizione. E la scelta di celebrare 30 messe consecutive esprime una continuità di intercessione e quindi una intensità di carità. Ecco allora perché si raccomanda di far celebrare le messe gregoriane, per questa continuità e per l'intensità che ha poi il suffragio. Tuttavia, dobbiamo anche ricordare che le opere di suffragio non liberano automaticamente quelle persone dal purgatorio, cioè non garantiscono, ecco, una garanzia meccanica di salvezza. La Chiesa chiarisce che l'efficacia del suffragio deriva dal sacrificio eucaristico e dalla misericordia di Dio, non soltanto dal numero delle celebrazioni. Però, tuttavia, questo è comunque raccomandato perché più suffragi un'anima riceve e prima viene liberata. Soprattutto se chi celebra la messa è una persona di santa vita, queste anime riceveranno più suffragi. E noi ricordiamo sempre i santi, in particolare ricordiamo San Pio. L'intercessione di San Pio non era allo stesso, diciamo, livello dell'intercessione di un qualsiasi altro sacerdote. Ma perché? Perché dipendeva anche dalla santità di chi offriva il sacrificio. Se noi leggiamo le pagine delle biografie di San Pio, di come San Pio si immolava insieme a Cristo sull'altare, allora possiamo comprendere bene che una messa celebrata da San Pio non può essere equiparata ad una messa di qualsiasi altro sacerdote. Allora, per questo la grazia del suffragio non è una grazia meccanica o automatica, ma chiaramente dipende anche da altri fattori. Questo non vuol dire che non arriva nulla a quell'anima. Arriva la grazia, ma ne arriva di più se chi celebra, celebra santamente. Dipende anche da come noi poi ci disponiamo per poter offrire queste sante messe. Ad esempio, se noi partecipiamo alla Santa Messa per un defunto, se noi ci uniamo, riusciamo ad avere questa unione a Cristo nel sacrificio, chiaramente possiamo contribuire a quest'opera di suffragio. Allora, il valore della messa gregoriana deriva innanzitutto dal sacrificio eucaristico stesso. E poi, come dicevamo chiaramente, attraverso il numero, più suffragi un'anima ha, più facilmente potrà essere liberata dal purgatorio. Perché, come abbiamo detto, dipende anche dalla continuità e dall'intensità della preghiera. Bene, adesso dopo aver parlato della messa gregoriana, di come nasce e della sua importanza, vediamo quali sono le norme ecclesiali per poter celebrare una messa gregoriana. Il primo intervento ufficiale della Chiesa risale al 15 marzo 1884. Ecco, qui la Sacra Congregazione delle Indulgenze con un decreto approva e raccomanda la celebrazione di 30 messe consecutive per un defunto. Poi questo documento segna il passaggio dalla consuetudine alla normativa e quindi conferisce a questa pratica anche un riconoscimento magisteriale. Per questo allora diviene importante. E quindi la raccomandazione era quella, appunto, di celebrare per un defunto 30 messe consecutive, perché attraverso queste 30 messe avrebbe ricevuto più suffragi, quindi più possibilità di essere liberato dalle pene del purgatorio. Le 30 messe quindi hanno anche una normativa per essere celebrate da parte dei sacerdoti. E ricordiamo a tal riguardo che le messe devono essere continuative, senza interruzione. Tuttavia, sempre la Sacra Congregazione, con decreto del 24 febbraio 1967, introduce una precisazione importante. Qualora il sacerdote incaricato della celebrazione sia impedito per una causa grave, quindi una malattia, o obblighi pastorali inderogabili, quindi per esempio la celebrazione di un funerale o la celebrazione di un matrimonio, in questi casi l'applicazione della Santa Messa deve essere fatta per l'intenzione per cui viene celebrata la Messa, per cui funerale o matrimonio, e quindi non può applicare un'altra intenzione che è quella della messa gregoriana del defunto che è stato specificato per quella messa. E allora in quel caso è lecito interrompere la serie e riprenderla appena possibile. E poi la Chiesa stabilisce anche la possibilità che a celebrare queste sante messe non sia, diciamo, sempre lo stesso sacerdote, ma può celebrarle anche diciamo, un altro sacerdote, se inizia uno e questo magari è impedito, allora può continuare un altro proprio per dare la continuità e quindi proprio per celebrare queste 30 messe consecutive. Allora, ancora una volta ribadiamo l'importanza che hanno queste 30 messe consecutive. E dunque, anche oggi siamo arrivati al termine di questa nostra puntata, e allora non ci resta che ricordare, ecco, che in questo mese in particolare, dedicato alla memoria dei defunti, la Chiesa ci richiama ad una missione che ognuno di noi ha, una missione di carità soprannaturale, accompagnare le anime verso la visione beatifica mediante il suffragio. E questo, come abbiamo già ricordato, è basato sulla dottrina del purgatorio definita dai concili e radicata nella Sacra Scrittura. La prassi dei suffragi ci illumina anche sull'esistenza del purgatorio e sull'esistenza dell'inferno. Non è vero che tutti vanno in paradiso indistintamente. La Chiesa deve ricordarci questo. E noi sacerdoti abbiamo il compito di ricordare queste realtà, queste verità che la Chiesa da sempre ha insegnato, tramandate appunto dal Magistero e basate sulla tradizione. Per questo allora ancora una volta ribadiamo l'importanza del suffragio che non è soltanto offrire la Santa Messa, ma è anche offrire opere quotidiane di carità a favore di queste anime. E non solo delle anime dei nostri cari defunti, ma di tutte le anime del Purgatorio. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una santa giornata e un buon proseguimento con i programmi della radio Buon Consiglio. Ave Maria.